vi riproponiamo l'incontro Nobel per la libertà con Elena Zemkova, Andrea Gullotta, Mikhailo Savva, Danila Tachenko e Anna Zefesova, a cura di Michele Migone, che si è tenuto a All You Need Is Pop 2023, la festa di Radio Popolare.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop.
Va bene, buonasera, benvenuti, scusate per la voce, non è delle migliori. Comunque, grazie per essere qua, per questo incontro dal titolo Nobel per la libertà. Io sono Michele Migone e ho il piacere di presentarvi i nostri ospiti, che sono Elena Zemkova, che è la cofondatrice della ONG Memorial Russia, premio Nobel per la pace 2022. Accanto a lei c'è Mikhail Savva, che è un professore di scienze politiche ed è membro della ONG Center for Civil Liberties di Kiev, premio Nobel per la pace 2022. Al lato estremo abbiamo Andrea Gullotta, che è invece Memorial International, che quindi anche lui membro di questa organizzazione che ha avuto il Nobel nel 2022. Poi abbiamo Danila Tachenko, che è un fotografo di fama internazionale, ha vinto degli importantissimi premi, tra cui anche il World Press Photo, che è praticamente, diciamo, l'Oscar della fotografia. E chi ha letto i libri di Anna Politkovskaja sa che le fotografie delle copertine sono le sue. Ed è quindi un giovane che ci racconterà la sua storia, che è scappato dalla Russia di Putin. Poi abbiamo la nostra Anna Zafesova, che conoscete bene, giornalista e scrittrice, che sentite dai microfoni di Radio Popolare, oltre che, se volete, leggerla sulla stampa e sul foglio. E poi abbiamo qui ad aiutarci per la traduzione due traduttrici che sono speciali, nel senso che sono anche delle attiviste e che hanno cortesemente accettato il nostro invito a darci una mano. E sono, e qua lo pronuncerò malissimo, come ho pronunciato male gli altri nomi, e sono Maria Michelian, giusto, no? Michelian, giusto, che è della comunità dei russi liberi. E poi abbiamo anche Tetiana Besulchenko, della comunità ucraina, di Forza Ucraina, che tradurrà Mikhail Savva. Allora, questo non sarà un dibattito, è un incontro, non sarà un talk show. Noi abbiamo chiamato loro perché vorremmo farvi sentire le loro testimonianze, perché pensiamo che attraverso le loro testimonianze sia più facile comprendere quello che sta succedendo adesso in Ucraina e ovviamente anche in Russia. Allora, per cui io inizierei proprio con la nostra Elena Zemkova, perché a lei vorrei chiedere di spiegarci brevemente la sua storia, la sua biografia. Lei in questo momento non può vivere in Russia, e vorrei chiedere a lei perché non può vivere in Russia e perché Memorial è stata chiusa in Russia dal regime di Vladimir Putin.
Во-первых, большое спасибо, что вы все пришли, и большое спасибо за внимание к нашей работе.
Grazie mille a tutti voi che siete venuti qui. Grazie per la vostra attenzione anche a quello che facciamo. Perché per noi in questo momento, per tutti noi, è molto importante la solidarietà. Tutti noi vogliamo la vittoria dell'Ucraina. E tante cose dipendono proprio da voi, dagli europei. Quindi vi dico grazie. Sono un matematico e sono stata fra le persone che hanno fondato Memorial 30 anni fa. In tutti questi anni abbiamo cercato di fare in modo in cui la memoria dei delitti non sia scomparsa e che ogni delitto abbia avuto una punizione. Noi abbiamo fatto tanto, ma a quanto pare non è stato sufficiente, perché adesso c'è la guerra. E quando hanno chiuso Memorial io non riuscivo a crederci, ma perché farlo? Noi stiamo cercando di conservare la memoria di tutti, la memoria del popolo, delle persone, questo serve a tutti. E questa è anche la memoria di chi non è d'accordo con noi, di chi è il nostro cosiddetto avversario, è la memoria di tutti noi. Ma ora, mentre la guerra sta andando avanti, capiamo molto bene perché in questo contesto, perché il memorial è stato chiuso, perché noi siamo contro. E per il regime della Russia d'oggi era impossibile lasciare in pace un posto dove la gente poteva stare insieme, la gente contro la guerra poteva avere un punto di incontro, era impossibile. Io ho dovuto lasciare il paese, purtroppo, e questo è chiaro, sono direttore, preside dell'organizzazione, sono responsabile per il funzionamento dell'organizzazione e le leggi della Russia d'oggi sono fatte in modo in cui è molto facile aprire un procedimento penale nei confronti di una persona come me. Ma la cosa importante qui è che Memorial continua a fare il suo lavoro. Memorial è stato chiuso, liquidato in Russia, questo è vero, ma Memorial non è stato liquidato, eliminato in tutti i paesi. E un mese fa noi abbiamo di nuovo istituito Memorial internazionale a Ginevra. E mi sembra molto simbolico che al giorno d'oggi abbiamo tre co-presidenti. Uno è dall'Ucraina, Evgeny Zakharov, una donna russa, Irina Scerbakova, e Andrea Gullotta dall'Italia. Penso che questa unione è molto, molto importante in questo caso per arrivare allo nostro scopo, che la guerra finisca, che l'Ucraina possa vincere e che i crimini siano puniti. Questo è il senso del nostro lavoro.
Grazie, grazie a Elena Mzenkova che ci ha raccontato brevemente la sua biografia, che in realtà è una biografia molto, ma molto più lunga. Anche Mikhail Savva è dovuto scappare, ha deciso di lasciare la Russia nel 2015. Io volevo chiedergli di spiegarci perché è dovuto andare a chiedere asilo in Ucraina.
Доброго дня, друзі. Я Михайло Сава і я український правозахисник.
Buongiorno amici, sono Mikhailo Sava e sono un combatto per i diritti umani in Ucraina. 10 anni fa ero un combattente per i diritti umani nella Federazione Russa. Un giorno alle 6 del mattino sono arrivati delle agenti di FSB. Non ho fatto niente di male, non ho compiuto nessun crimine, ho soltanto lavorato in un'organizzazione che difendeva i diritti umani. Era un motivo sufficiente per chiudermi sotto le gratte nella Federazione Russa. Non ho firmato nulla, non ho confermato nulla. Sono stato dentro quasi un anno e quando sono uscito ho continuato la mia lotta. Capivo perfettamente che i miei giorni in libertà sono contati, quindi ho immediatamente cercato di attraversare il confine con l'Ucraina. Ancora mentre ero in servizio nel servizio del servizio militare nell'Unione Sovietica, ho imparato come dovrebbe sopravvivere un ostaggio, prigioniero di guerra. E quindi per prima dovrebbe sopravvivere, secondo deve scappare e terzo deve fare il massimo massimo per rovinare il nemico. E proprio per questo faccio documentare tutti i crimini che compie il regime di Cremlino. 3 giorni fa sono arrivato dall'Ucraina e tra 3 giorni riparterò in Ucraina. Quindi continuerò a fare quello che ho sempre fatto, documentare i crimini del Cremlino. Per me è molto importante essere oggi con voi, proprio perché voi non conoscete nulla cosa vuol dire, che cosa sono i crimini criminali, diciamo, crimini della Federazione Russa. Li conosco io e vi racconto io.
Li sentiremo dopo, perché Mikhail Savva lavora e abita nella zona di Bucha, che è tristemente diventata famosa ormai nella storia d'Europa per i crimini compiuti durante i mesi dell'invasione. Allora, Danila Tachenko, giovane fotografo, 34 anni se non erro, anche lui, se ci spiega perché ha dovuto lasciare la Russia al suo paese, per quale ragione, perché a un certo punto anche lui ha detto no, io non ci sto.
Здравствуйте, спасибо, что все пришли.
Buonasera a tutti, grazie che siete venuti. Sono un artista, fotografo e attivista. Dopo l'inizio dell'invasione della Federazione Russa nell'Ucraina, mi sono reso conto che svolgere la mia attività di artista liberalmente non è più possibile in Russia. Quindi ho iniziato a dedicarmi all'attivismo. Abbiamo fatto diverse azioni, diciamo, atti di attivismo nella parte del nord della Russia, ma devo dire che era tutto molto segreto, non potevo rivelare la mia identità, dovevo essere molto attento con i miei spostamenti. Dopodiché ho pensato ad organizzare una protesta in Piazza Rossa. Stavo preparando questo atto di attivismo in Piazza Rossa da solo, perché mi rendevo molto bene conto che era molto pericoloso coinvolgere qualcun altro. E vicino alla Piazza Rossa ho trovato un posto, che era un impianto di condizionamento d'aria. Lì ho messo 140 candelotti fumogeni giallo e blu, i colori della bandiera ucraina, e quindi volevo farli azionare durante il discorso di Putin. Volevo farlo proprio nel giorno di 9 maggio, quando in Russia c'è una grande festa patriottica che è sfruttata dal regime per gli scopi propagandistici. Quindi io ho dovuto a un certo punto lasciare il paese, sono andato all'estero, comunque volevo in qualche modo fare in Piazza Rossa ciò che volevo fare, ma a un certo punto l'FSB aveva scoperto tutto. In Europa sto continuando la mia attività e in questo momento sto lavorando su un film che racconta le vicende della guerra. Essere un attivista nella Russia d'oggi è estremamente pericoloso. Per esempio, la casa dei miei genitori è stata perlustrata. Un mio amico era finito sotto il mio processo penale, per colpa mia, quindi, per l'associazione con me. Ma io sono nato a Mosca, è la mia città, e quindi mi rendevo conto molto bene che non posso semplicemente guardare tutto quello che sta succedendo senza far niente. Le mie speranze in questo momento sono per l'esercito ucraino, perché solo la vittoria nella guerra, solo l'esito di questa guerra potrebbe cambiare il regime politico in Russia, perché se non succede il cambiamento del regime politico in Russia, il conflitto sarà semplicemente congelato e quindi tutte le vicende del conflitto continueranno ad andare avanti in qualche modo.
Grazie a Danila, adesso poi torneremo da lui. Abbiamo Maria, credo che abbia, adesso possiamo dare la parola ad Andrea Gullotta.
Sì, Andrea, io volevo chiederti di raccontare la vicenda del premio Nobel che ha ricevuto Memorial Internazionale insieme agli altri due associazioni, a due ONG di livello internazionale. Raccontaci come mai sono stati premiati proprio tre organizzazioni insieme e qual è l'importanza di questo premio Nobel per Memorial in particolare.
Io credo che il messaggio mandato dal comitato sia stato abbastanza chiaro. In questo momento stiamo assistendo a una guerra brutale che ha anche i suoi effetti nei paesi, sul fronte interno dei paesi attaccanti, dico paesi perché la Bielorussia non attacca ma fornisce sostegno militare alla Russia, e sia in Russia che in Bielorussia c'è una repressione brutale, assolutamente orribile. Nel momento in cui l'Europa torna indietro, fa un passo drammatico indietro nel tempo, in un'epoca che sembrava sepolta, il Comitato ha voluto mandare un messaggio che identifica proprio in queste associazioni che sono il simbolo di una società che non si piega alla repressione, di una società che chiede la democrazia, chiede la libertà, e lo fa dandolo insieme, lo fa dandolo a Memorial come associazione, al Centro per le Libertà Civili come associazione e alle Bielatsky, che in quel momento era sotto processo, ma è di fatto all'associazione che lui dirige, che è Viasna, e fanno queste tre associazioni un lavoro molto simile che va sicuramente nella stessa direzione. Va detto che questo è un messaggio molto importante per il mondo, indica qual è la strada da seguire per creare un processo di pace vero in quell'area così tribolata, ma va detto anche che le reazioni a questo premio Nobel di fatto non sono state particolarmente efficaci nei luoghi di pertinenza, perché la guerra prosegue, i crimini di guerra brutali continuano ad essere perpetrati, noi lo vediamo ogni giorno anche grazie ai nostri colleghi ucraini, non solo del Centro per le Libertà Civili ma anche di Memoriale Ucraina e di altre associazioni. In Bielorussia la repressione continua a essere devastante, e anche Aleš Bieliatskij, che ha ricevuto il Nobel, questo non lo ha salvato da una condanna in prigione. Quindi è necessario continuare in questo sforzo di sostegno della società civile e cercare di fare il possibile perché se un giorno mai dovesse capitare una nuova occasione per costruire una pagina diversa per quell'area del mondo, siano queste le associazioni, queste persone, le persone che credono in questi valori a guidare questo processo in futuro.
Grazie, grazie ad Andrea Gullotta. Allora, Anna Zafesova, quello che volevo chiederti io è questo: l'anno scorso noi ci siamo visti qua per un dibattito in cui c'era anche Lorenzo Cremonesi, e all'epoca alla domanda c'è qualche crepa nel regime russo la risposta fu no, non ce ne sono. Adesso invece come siamo messi?
Grazie, non ci sono crepe visibili, diciamo che siamo in una situazione molto, molto strana. Qui vi sto citando un bravo politologo russo che ha coniato questa formula molto curiosa di una guerra che non viene condivisa dai componenti stessi del regime che la sta mandando avanti. Quindi sicuramente le crepe ci sono, quelle che vediamo, i litigi per esempio tra il fondatore del gruppo Wagner, Prigozhin, il Ministero della Difesa, altri attori, oppure le intercettazioni degli oligarchi, quello che si capisce è che la classe dirigente russa innanzitutto è molto divisa, e poi in buona parte non, diciamo, vorrebbe che questa guerra non ci fosse, se non altro perché questa guerra le ha fatto perdere, anche grazie alle sanzioni internazionali, tutto quello che erano i frutti della sua partecipazione alla cleptocrazia putiniana, quindi appunto gli yacht in Liguria, le ville in Sardegna, i conti in banca svizzeri, i figli nelle scuole britanniche, eccetera eccetera. Detto questo, siccome il sistema russo è un sistema di regime molto personalistico, è molto difficile ragionare su crepe vere, nel senso che non ci sono dei clan che si associano tra di loro o l'uno contro l'altro per spartirsi eventuali benefici, ma è molto difficile parlare di un sistema, cioè a differenza dell'Unione Sovietica per esempio, che è una cosa molto bizzarra dover paragonare la Russia di oggi, che per tanti versi vorrebbe essere un'Unione Sovietica, e fare questo paragone a favore dell'Unione Sovietica, però l'Unione Sovietica era un sistema di potere, esisteva un partito comunista che arrivava a capillare fino all'ultimo villaggio e dentro questo partito comunista, nell'ambito ovviamente di una dittatura totalitaria, c'erano però vari gruppi che in qualche modo dialogavano e concertavano i loro interessi. Qui stiamo in una situazione molto più arcaica, se vogliamo. C'è un dittatore, c'è un gruppo dirigente che sfrutta le debolezze e le fobie di questo dittatore ai propri fini, anche ingannandolo apertamente, come abbiamo visto rispetto anche allo svolgimento della guerra. C'è un gruppo che gli ha promesso che la guerra sarebbe stata vinta e che sarebbe stata vinta in pochi giorni, pur probabilmente sapendo che non era vero, e se non lo sapeva, se ci credeva, allora un gruppo dirigente molto, diciamo, molto inefficiente, chiamiamola così. Però è un sistema che non riesce a capire come uscire da questa guerra, anche perché si tratterebbe di, e molti se ne rendono conto, qualcuno lo dice ormai apertamente, soprattutto chi è scappato, la paura che un'eventuale venuta meno del dittatore, cioè del perno di questo sistema, rischierebbe di far collassare il sistema stesso, perché appunto ruota intorno a questo sistema, diciamo, questa struttura abbastanza monarchica. Quindi le crepe sicuramente ci sono. Credo che buona parte dei componenti di questa nomenclatura putiniana si sta in qualche modo preparando a quello che verrà dopo. Il problema è che nessuno sa cosa verrà dopo, e soprattutto nessuno o pochi hanno un'idea di come far arrivare questo dopo. Quindi io credo che la maggior parte dei membri della nomenclatura russa si sveglia ogni giorno con l'idea, con la speranza che tutto questo finisca. Sicuramente qualcuno sta anche pensando a come farlo finire, però uno, non ci sono dei meccanismi ovvi di gestione del potere, quindi possiamo parlare soltanto di un complotto, possiamo parlare di un colpo di palazzo. Chiaramente, se c'è qualcuno che ci sta pensando, lo scopriremo se e quando questo colpo di palazzo avverrà, e se fallirà o avrà successo. Quindi la mia risposta è: le crepe ci sono, qualcosa di queste crepe cominciamo a vederlo. Quando e come queste crepe possono diventare portare al collasso, questo è tutto da vedere. L'unica forza che vediamo dall'esterno, che queste crepe inevitabilmente le aumenta e le spinge ad allargarsi, è la resistenza ucraina, e chiaramente ogni avanzata ucraina, ogni nuova sconfitta della Russia non farà che accelerare eventualmente e allargare queste crepe.
Grazie Anna Zaffesova. Allora, abbiamo visto il quadro per quanto lo possiamo interpretare adesso attraverso le parole di Anna, però io volevo tornare da Elena Zemkova, perché Putin ha invaso l'Ucraina, nel senso che il dibattito in Italia avanti praticamente dal primo giorno dell'invasione. Secondo alcuni è perché la Russia sentiva minacciata da eventuali accordi tra la NATO e Kiev. Secondo altri invece è questa, diciamo, tarda ideologia imperialista o neoimperialista russa. Che lettura dà Elena Zemkova della decisione di Putin di invadere l'Ucraina? Perché l'ha fatto?
Putin e люди вокруг, весь режим выстроил систему мифов.
Putin e la gente attorno a lui hanno costruito un sistema mitologico. Questa non è una realtà, è proprio un sistema fatto dai miti. Per esempio, un mito che dice che è stata la Russia, l'Unione Sovietica, a vincere la Seconda Guerra Mondiale. In questo sistema dei miti esiste un passato sovietico molto felice. È una continua retrospezione, uno sguardo indietro, non in avanti. E in questo sistema dei miti l'Ucraina indipendente non ha il suo posto, non può esistere. Ma devo dire che in questo sistema niente di indipendente non può esistere. L'Ucraina e il suo popolo, le persone in Ucraina che dichiarano apertamente la loro posizione indipendente, posizione di libertà, sono pericolosi per questo sistema di miti. Questo sistema, l'Ucraina, è un esempio cattivo e molto pericoloso. Immaginate cosa succede se la gente in Russia inizia a guardare e, diciamo, ispirarsi a questo esempio dell'Ucraina, dell'Ucraina indipendente. E tutto quello che riguarda, per esempio, la NATO, no, dichiarazione sulla NATO, sono semplicemente gli strumenti che servono per, diciamo, continuare a spiegare perché bisogna andare avanti con la guerra. Se ci pensiamo un attimo e vediamo quali scopi Putin aveva davanti a sé, sono stati tutti realizzati, come dire, al contrario per certi versi. Putin voleva allontanare NATO dalla frontiera con la Russia. Adesso invece la NATO è più vicina. Ci sono tanti esempi molto simili a quello. Ma questo è forse secondario, perché in primis c'è questo sistema di menzogne, un sistema di miti, un sistema assolutamente che non ha niente a che fare con la realtà. E anche se la realtà è molto diversa da questo sistema, la propaganda in questo momento dice: questo è stato un colpo preventivo, dovevamo farlo, altrimenti tutto sarebbe terribile. Noi sappiamo, dice la propaganda, che l'Europa e l'Ucraina tutti insieme volevano attaccarci. Per il regime russo è molto importante eliminare proprio le persone che pensano in maniera indipendente e proprio sradicare tutto ciò che dà supporto all'Ucraina e mostra l'indipendenza del pensiero. Mi sembra molto importante ricordare che la battaglia che vediamo oggi è in primis la battaglia per i valori. Per il regime russo la prima, diciamo, cosa di cui è stato colpito era il fatto che l'Ucraina sta cercando di combattere sul serio. E la seconda cosa sorprendente per loro era che l'Europa continua a combattere per i valori. L'argomentazione molto molto forte che esisteva ancora dai tempi sovietici era quella che il mondo occidentale significa solo soldi, esclusivamente. Tutto può essere comprato. Noi nell'Unione Sovietica, nella Russia, abbiamo i valori veri e loro non hanno i valori. Loro hanno solo soldi, sono interessati solo di quello. E quindi per loro il fatto che l'Europa sta continuando a la battaglia per i valori, e per loro, per il regime russo, è una cosa, la seconda cosa, molto molto sorprendente. Questa solidarietà dell'Europa è quell'arma che non è stata prevista. Bisogna capire una cosa: questa storia sarà molto lunga, questa guerra sarà molto lunga, sarà molto difficile, ma nonostante ciò bisogna continuare la battaglia.
Grazie, grazie Elena Zenkova. Allora, dicevamo, Mikhail Sava, lui abita insieme alla moglie, che è qua con noi, che anche lei è un attivista del Centro per le Libertà Civili di Kiev, abita in una località vicino a Bucha, che è diventata tristemente famosa. Quindi Mikhail ha vissuto, se non ho capito male, qualche tempo sotto l'occupazione russa durante i primi mesi dell'invasione, ed è stato lì che ha continuato il suo lavoro di raccolta di informazioni e di denuncia di questi crimini. Ci può raccontare che cosa ha visto personalmente e che informazioni ha raccolto?
L'Ucraina, війна. Війна, якої не було в світі з 1945 року.
In Ucraina oggi c'è la guerra che non c'era in Europa da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale nel 1945. Queste frasi così generiche a volte non si capiscono cosa vuol dire la guerra, e quindi sono grato per questa domanda che mi permette di raccontare la mia esperienza personale. Adesso vi racconto una testimonianza, testimonierò, racconto un fatto che è stato documentato dalla nostra organizzazione per cui noi abbiamo ricevuto il premio Nobel. 3 marzo del 2022 sono stato un testimone oculare di un crimine di guerra. Ho visto con i miei occhi sul territorio che era in occupazione della Federazione Russa, è stata sotto l'occupazione, e quindi 3 marzo del 2022 ho visto come il veicolo corazzato di fanteria ha sparato su 2 macchine dei civili. La colonna della tecnica dei veicoli corazzati che si muovevano sull'autostrada di Zhytomyr vicino a Kiev, e poi c'erano delle macchine che cercavano di fuggire da Bucha, salvarsi la vita, quindi cercavano di scappare. Per queste macchine era sufficiente soltanto attraversare questa strada per salvarsi la vita, per andare altrove, per proteggere i loro cari. Però non è stato possibile. Sono stati fermati con i spari. Ho visto quanto sono esplose le macchine. Quando la colonna dei veicoli corazzati sono passati, noi siamo riusciti a fotografare quello che è rimasto dalle macchine che cercavano di andare via. E all'interno c'erano 6 persone. Noi abbiamo scoperto che erano all'interno delle macchine, in ogni macchina erano un uomo, una donna e un bambino. E lo abbiamo scoperto perché abbiamo trovato le loro gambe. Non c'erano corpi, erano solo le loro gambe. La prossima colonna della tecnica dell'esercito russo ha spostato queste macchine nelle fosse vicine e da queste persone non è rimasto più assolutamente nulla, tranne quelle fotografie che sono state scattate da Michaelo. In Ucraina sono documentati 70.000 di casi simili. E evidentemente che noi abbiamo bisogno degli armi per fermare questo orrore. I partigiani italiani hanno combattuto non con le mani vuote, qualcuno le dava le armi per combattere e per difendere, liberare il vostro paese. Oggi il mondo sta aiutando l'Ucraina, però noi stiamo combattendo e noi continuiamo a combattere perché capiamo perfettamente che la pace di cui parla Vladimir Putin è una bugia. Tanti non capiscono cosa vuol dire l'occupazione russa, perché non è soltanto cambia bandiera. Tutto questo significa, occupazione significa che è la morte, ci sono detenzioni delle persone, ci sono le torture. Tutto questo è possibile perché c'è il regime di Putin. Tutto ciò racconto per farvi capire da che cosa state salvando l'Ucraina e tutto il mondo. Grazie.
Grazie a Mikhail Sava. Allora, Danila Tachenko, un'ultima domanda anche a lui, che è questa. Riguarda proprio, i russi, le nuove generazioni. Penso che per qualsiasi giovane europeo sotto una certa età, 35 anni, questa guerra sia completamente antistorica, non voglia significare nulla. In Russia i giovani come vivono questa cosa e come pensano di potersi ribellare a un destino che in qualche modo non per forza deve essere scritto?
Я думаю, то, что в России все еще связано с историей, с воспитанием.
Penso che per i giovani russi
tante cose sono legate a come sono stati cresciuti, diciamo, e alla loro formazione. Credo che le repressioni che abbiamo visto durante l'Unione Sovietica avevano l'amplitudine massima nella storia di un regime che sta sterminando il proprio popolo. Le persone hanno accumulato tanta paura dentro di sé e questa paura continua e si passa da una generazione all'altra. L'educazione classica post-sovietica è quando la tua nonna ti dice non parlare, non parlare troppo, non andare di qua, non andare di là, stai attento a ciò che dici e come ti comporti. E penso che questa paura è in qualche modo germogliata anche nei giovani, nei nostri giovani che non hanno neanche visto l'Unione Sovietica con i propri occhi. Però io comunque ho la speranza per il futuro. Io credo nelle nuove comunicazioni, nell'internet, nel fatto che tanti giovani russi hanno per certi versi l'accesso alle informazioni e sono più europei per certi versi. Penso che la guerra che vediamo oggi è innanzitutto la guerra dei vecchi contro i giovani, perché la vecchia generazione vuole tornare all'Unione Sovietica quando erano piccoli loro, nella loro infanzia vogliono tornare, ma è impossibile. Quindi per loro i giovani non servono, sono un sassolino nella scarpa per certi versi, oppure li usano per mandare sulla fronte per morire. Il lavoro che sta svolgendo Memorial è molto importante perché il regime sta svolgendo anche una guerra contro la memoria. Penso che tante persone hanno questo, per usare il termine tedesco, Gestalt, non chiuso, quindi non hanno fatto un lavoro sulla propria memoria traumatica e quindi questo anche determina ciò che sta succedendo oggi. Voi sapete molto bene che Putin è un KGBista, quindi non c'è stato fatto un lavoro in questa direzione. Queste persone sono rimaste dove erano nel sistema dello Stato.
Grazie Danila per questa lettura, secondo me particolarmente lucida, della guerra dei vecchi contro i giovani. Allora, noi abbiamo pochi minuti ancora per questo incontro. Diamo la parola ancora a Andrea Gullotta per un breve intervento. Maria, tu volevi chiedergli qualcosa ad Andrea sulla società russa, credo.
Sì, Andrea, io volevo chiederti una cosa. Secondo te, questo lavoro sulla memoria di cui prima parlava Danila, da che cosa la dobbiamo incominciare se e quando la guerra finisce, il regime di Putin, il regime personalistico di cui parlava Anna, finalmente crolla e quindi anche la Russia diventa, speriamo, un giorno libera, come dobbiamo lavorare per non ripetere questi errori, per non entrare nello stesso loop in cui siamo entrati dopo la caduta dell'Unione Sovietica?
Io credo che, intanto chiaramente dipenderà da quello che sarà l'esito di questa guerra e dal modo in cui finirà, e se dovesse, come tutti speriamo, finire con una sconfitta della Russia, da quello che sarà la Russia che viene dopo. Noi speriamo che chiaramente sarà una Russia capace di riprendere da dove era partito il lavoro di Memorial, da quel periodo storico della perestroica, da quel periodo che è stato a cavallo fra la fine dell'Unione Sovietica e l'inizio dell'esperienza russa, in cui, sebbene si parla spesso di un momento di catastrofe, di difficoltà, la società russa era una società libera, una società in cui era possibile parlare. Proprio questa libertà rese possibile la nascita di Memorial. Va detto però che l'esperienza ci ha insegnato, lo vediamo noi oggi anche analizzando quella che è stata la storia della Russia degli anni successivi, che serve anche l'aiuto del resto del mondo, e questo è assolutamente evidente. Oggi stiamo sentendo, abbiamo sentito dalla voce di Mikhail, gli orrendi crimini che vengono compiuti ogni giorno in Ucraina. Ma noi in Occidente l'abbiamo visto Putin, abbiamo visto avvelenare le spie a Londra, l'abbiamo visto mettere il Novichok in giro per la Gran Bretagna, l'abbiamo visto occupare, annettere la Crimea e non l'abbiamo fermato, l'abbiamo continuato ad aiutare, gli abbiamo dato i mondiali di calcio, gli abbiamo dato le Olimpiadi, non siamo rimasti ciechi di fronte a questo problema finché questo problema poi non è esploso davanti ai nostri occhi. È un pochino quello che è successo anche negli anni 90 quando la Russia aveva avuto l'opportunità di creare un futuro democratico e l'Occidente non è riuscito ad aiutarla e in alcuni casi addirittura ha approfittato per estendere la mano capitalista su un sistema che poi ha portato i problemi che a lungo andare hanno portato alla situazione che noi vediamo. Recuperare la memoria sarà difficile perché sarà una memoria, era già una memoria problematica prima dell'inizio della guerra, sarà una memoria ulteriormente problematizzata dal contesto negativo che lo Stato e la società hanno nei confronti di Memorial e della memoria indipendente, grazie chiaramente anche all'utilizzo della propaganda, e B sarà una memoria ancora più complicata e resa complicata da tutta la memoria che si sta creando adesso con questa guerra, con le repressioni in Russia. Sarà un processo molto difficile, ma secondo me la cosa fondamentale sarà non lasciarli soli, cercare di aiutarli il più possibile.
Grazie, grazie ad Andrea Gullotta. Allora, Anna Zaffesova, una domanda a te e poi dopo chiudiamo con i nostri ospiti. La domanda a te è questa: l'Europa si stancherà o no di appoggiare l'Ucraina? Perché in realtà, da quello che si capisce, i governi adesso meno, ma le pubbliche opinioni di più sentono la stanchezza della guerra.
Grazie, ma innanzitutto le pubbliche opinioni, da quello che vedo anche dai sondaggi che vengono pubblicati in vari paesi europei, cambia molto, non tutte le opinioni pubbliche si sentono stanche. Il problema è che non si tratta soltanto di un discorso di valori che è fondamentale, si tratta anche di un discorso molto pragmatico, per riprendere quello che diceva prima Andrea Gullotta, cioè l'Europa ha osservato, l'Europa ha visto la prima annessione di un territorio, di un altro Stato da parte di uno Stato da dopo il 1945, ha preferito non fare, non dico nulla, ma quasi nulla. Ci sono stati diversi momenti in cui si poteva fare di più, ma si è deciso di fare di meno perché era complicato, perché bisognava pagare dei prezzi anche economici, perché c'erano pressioni anche delle comunità imprenditoriali in molti paesi, perché c'era un'opinione pubblica che si mostrava indifferente, se non addirittura qualche volta ostile, perché c'è un allargamento dell'Europa che dal 2004 in poi viene ancora digerito da molte opinioni pubbliche dell'Unione Europea, di tanti paesi, e quindi lo vediamo tutti come la propensione delle opinioni pubbliche europee a occuparsi di vicende fuori dai propri paesi o fuori dall'Europa è scesa. Il risultato è stato che, sto parlando di cose molto pragmatiche, si è dovuto pagare un prezzo più grande. Cioè, io mi ricordo, ho partecipato a molti di questi dibattiti già nel 2014, dopo l'annessione a Crimea, dopo l'invasione del Donbass da parte della Russia, quando si discuteva molto delle sanzioni contro la Russia, che all'epoca erano veramente delle sanzioni molto, molto light, molto mirate su alcuni esponenti del regime russo, e cercavo di spiegare che a risparmiare oggi, diciamo a cercare di limitare oggi, si pagherà di più domani, si pagherà di più con l'aumento delle spese militari, con l'aumento delle spese per l'intelligence, inclusa la cyber security, con l'interruzione di quei commerci che soprattutto con la Russia, che in quel momento sembravano così promettenti, almeno in alcuni settori delle varie economie, e purtroppo, avrei preferito sbagliarmi ovviamente, purtroppo è quello che è accaduto. Quindi io credo che l'Europa non si stancherà, sia perché si rende conto che se si stanca, se volge le spalle, se smette, se dice in fondo sono vicende di paesi che non ci riguardano, in quel momento smette di essere l'Europa, non può più parlare di valori, non ha più diritto a parlare di valori, ma credo che ci sia anche un argomento è un'argomentazione molto molto pragmatica. È un problema di sicurezza. Se Putin, se il regime putiniano non viene fermato, si espanderà. Oggi qualcuno pensa che a dargli in pasto un pezzo di Ucraina si placherà, ma non si placherà, vorrà un altro pezzo e poi un altro pezzo e poi un altro pezzo della Moldova e poi Baltici e poi insomma diciamo che c'è un problema banalmente di sicurezza. L'abbiamo visto per esempio dalla Finlandia e dalla Svezia, che hanno abbandonato la loro neutralità frutto della guerra fredda per aderire alla NATO. Quindi no, la mia risposta è credo che non ci si stancherà. Dopodiché ovviamente speriamo tutti che questa guerra finisca il prima possibile, perché sta mettendo a dura prova innanzitutto l'Ucraina, ma ovviamente anche il resto del continente e buona parte del mondo.
Grazie Anna. Allora adesso chiudiamo, siamo in chiusura, abbiamo pochissimo tempo. Allora Maria, in un minuto, lei voleva dire qualche cosa, le chiedo di dirlo in un minuto, Maria.
Sì, allora io rappresento la comunità dei russi liberi, russi che stanno con l'Ucraina in questa guerra. Quindi noi vogliamo la vittoria dell'Ucraina nella guerra e noi vogliamo la libertà per il nostro paese, il paese che è stato invaso sostanzialmente in qualche termine da Putin e dalla sua banda. È un paese che lui ha appropriato sostanzialmente e ce l'ha portato via. Ce l'ha portato via in una maniera terribile. E quindi noi facciamo tutto per la vittoria, non soltanto mandando aiuti umanitari e cercando di aiutare le famiglie dei profughi qui in Italia, a Milano, ma cercando anche di parlare di quello che sta succedendo, di raccontare come sono le cose e, come dire, ispirare per certi versi anche voi. Io voglio dirvi solo una cosa: bisogna avere il coraggio per prendere una posizione. Non è facile, né per me né per nessuno di voi, ma bisogna a un certo punto farlo e bisogna trovare qualcosa di cui ispirarsi per prendere questa posizione. Io sempre penso ai miei parenti, alla mia famiglia, alle persone che erano morti durante lo stalinismo, ai miei parenti armeni morti durante il genocidio armeno dai turchi, e la memoria in questo caso mi aiuta a capire da che parte io qui devo stare. Quindi io qui dico, come una persona nata in Russia, Slavo Ukraine, gloria all'Ucraina e libertà alla Russia.
Grazie, grazie Maria. Anche per te un minuto, perché poi dobbiamo finire con Mikhail e con Elena.
D'accordo. Grazie mille, per me è un onore essere oggi su questo palco, essere le persone che combattono per i valori e per la libertà, quindi proprio quello che sta facendo Ucraina. Ucraina perché loro sono scappati via, ucraini non possono lasciare le loro case e andare via, come poi non potranno andare, come hanno detto loro, i romeni, i polacchi, se arriverà la stessa guerra anche a casa loro. Perché la cosa più difficile, più orrenda che succede è il silenzio che cala quando arriva il regime. E questo regime cambiava i nomi, ma non i vizi, cioè Impero Russo, Unione Sovietica o la Federazione Russa. Gli ucraini hanno vissuto con la loro pelle la storia, diciamo, nascosta, le genocidi, quello che è successo, e sono riusciti in 30 anni dopo il crollo dell'URSS a far crescere una generazione nuova, libera, che non sopporta il ritorno. E quando è successo Maidan, loro sono usciti, i genitori sono usciti e hanno sostenuto i loro figli. E quindi questo esempio è insopportabile per un dittatore, perché il dittatore ha paura della libertà della parola. E io vi chiedo armi per l'Ucraina, per far tornare loro a casa loro, i russi devono tornare a casa loro per aprire i loro archivi della prigione che univa tanti paesi liberi e restituire la dignità alle persone e ai paesi. Questo è il nostro lavoro, e nostro intendo non russi, ucraini, tutti noi, perché dobbiamo sostenere questo scudo che ci separi dalle dittature. Grazie. Più informazioni potete trovare sul nostro sito, di cui sono cofondatrice, cioè forzaucraina.it, e la nostra associazione Maidan, che aiuta in tutti i modi possibili alla popolazione ucraina.
Grazie. Allora, io volevo finire però con loro due, un minuto a testa, Mikhail, con i due premi Nobel, con i due rappresentanti dell'associazione dei premi Nobel. Che cos'è adesso la pace per voi? La domanda a Mikhail.
Для мене мир це перемога.
Per me la pace è la vittoria dell'Ucraina. Perché? E racconto una piccola storia. Nel 1994 l'Ucraina ha firmato, l'Ucraina, la Russia e gli altri paesi hanno firmato il memorandum di Budapest. Quindi questo memorandum obbligava l'Ucraina a ridare alla Federazione Russa 30% del totale arsenale nucleare dell'Unione Sovietica, e quindi l'Ucraina è diventata un paese libero dalle armi atomiche. La Federazione Russa in cambio ha promesso, ha firmato i documenti, il memorandum di Budapest del 1994, di non attaccare l'Ucraina e non annettere i territori ucraini. Quindi, e dopo, nonostante le sue promesse, ha annesso la Crimea e ha cominciato la guerra a larga scala. Quindi non abbiamo con nessuno firmare la pace, abbiamo bisogno soltanto della vittoria. Questa è la nostra pace.
Va bene, grazie, grazie mille. L'ultima, Elena Zemkova.
Для меня мир это
принцип. Per me la pace è un principio che è stato dichiarato dal Memorial 30 anni fa. L'abbiamo detto per la prima volta all'epoca e anche oggi diventa una cosa attuale. Il diritto e la giustizia devono essere uguali per tutti. I criminali devono essere puniti per i loro crimini e le vittime devono essere ricompensate. E noi dobbiamo conservare la memoria di questi crimini, perché i crimini non succedono di nuovo, e per garantire la pace.
Allora, grazie, grazie mille Elena Zemkova, Memorial, Premio Nobel per la Pace 2022, grazie a Mikhail Sava del Centro per le Libertà Civili di Kiev, grazie a Andrea Gullotta del Memorial International, grazie a Danila Tachenko, fotografo, grazie ad Anna Zafesova ovviamente, grazie anche a Maria, non riuscirò mai a pronunciare bene, Mikhailian, e a Tetiana Berushenko. Grazie mille, grazie per la partecipazione, l'ascolto e buona serata.